Italia e la doppia morale dell'Europa a trazione tedesca. Sono stati davvero i paesi dell'area mediterranea della UE a violare le regole della moneta unica, oppure i primi a farlo sono stati i nostri fustigatori tedeschi, i quali tentano di camuffare interessi nazionali e ambizioni egemoniche dietro un arrogante moralismo. Un saggio dell'economista Sergio Cesaratto, chi non rispetta le regole, imprimatur editore, versa benzina sul fuoco della polemica fra europeisti e antieuropeisti. Di Carlo Formenti. 22 maggio 2018. In un breve quanto denso e provocatorio saggio, chi non rispetta le regole, Italia e Germania, le doppie morali dell'euro, imprimatur editore, Sergio Cesaratto versa benzina sul fuoco della polemica fra europeisti e antieuropeisti. Provo qui di seguito a sintetizzarne le tesi e a discutere quelle che sono, a mio avviso, le sue più evidenti implicazioni politiche. Parto dal titolo, perché vi si allude a una doppia morale. L'autore parte dalla constatazione che le accuse che la Germania e altri paesi del Nord Europa rivolgono ai membri dell'area mediterranea della UE evocano sovente toni etico-religiosi, contrapponendo il rigore protestante dei popoli nordici all'accomodante lassismo cattolico dei popoli meridionali. Ma è realmente questa la radice del conflitto? Siamo stati davvero noi terroni a violare le regole della moneta unica, oppure i primi a farlo sono stati i nostri fustigatori, i quali tentano di camuffare interessi nazionali e ambizioni egemoniche dietro un arrogante moralismo? È noto che i peggiori moralisti sono coloro che sanno di avere degli scheletri nell'armadio e, per spiegare di quali scheletri si tratti nel caso in questione, Cesaratto sposta il discorso dal piano etico al piano dell'analisi economica, sottolineando come esistano evidenti analogie fra la storia dell'Unione Monetaria Europea e quella del gold standard, ovvero del sistema monetario basato sulla parità aurea che governò l'economia mondiale dal 1870 al 1914, cioè durante quella, aggiungerei, che potremmo definire l'era della prima globalizzazione. In entrambi i casi, argomenta Cesaratto, ci si trova di fronte a indirizzi di economia politica studiati per favorire i paesi che godono di condizioni di surplus a spese di quelli in deficit. Per farla breve, le potenze dominanti, che pure professano principi liberisti, non accettano che il mercato riequilibri i rapporti di forza facendo aumentare l'inflazione al loro interno. Così oggi la Germania lascia che siano altri a praticare il keynesismo, accettando un certo livello di inflazione, mentre da parte sua pratica un rigore che ne favorisce il modello mercantilista. In questo modo costringe i paesi deboli ad aprirsi alle sue esportazioni e a rinunciare a sviluppare la loro industrie nazionali. Prima di approfondire il discorso sulla doppia morale liberista fratto mercantilista, occorre tuttavia spiegare come e perché il nostro paese si è cacciato in questa trappola made in Germany. Negli anni 70 del secolo scorso, ricorda Cesaratto, la nostra economia ha dovuto fronteggiare gli effetti combinati della spinta salariale verso l'alto, alimentata da un lungo ciclo di lotte operaie, e dello shock petrolifero, ed è riuscita a resistere difendendo la propria competitività attraverso la svalutazione e aumentando la spesa sociale per tamponare i conflitti sindacali e sostenere le imprese. Naturalmente ciò implicava inevitabilmente l'aumento del debito pubblico, il che, aggiunge Cesaratto in sintonia con il pensiero di Keynes, oggi all'indice, non aveva conseguenze particolarmente negative, visto che la banca centrale era in grado di affrontare il problema stampando moneta. Le cose si sono complicate allorquando le sinistre di governo, seguendo il dettato dei vari Andreatta, Ciampi, Padoa-Schioppa e Prodi, hanno pensato che l'Italia, allo scopo di moderare il conflitto sociale e porre fine a un uso troppo spregiudicato del bilancio pubblico, dovesse importare dall'estero regole più sane e stringenti. Il che è avvenuto in due tempi. Prima con l'adesione allo SME, poi con l'ingresso nell'area dell'euro. Nel frattempo si era provveduto a spoliticizzare la banca centrale, sottraendola al controllo governativo. Una volta costruita la grande menzogna, tuttora in auge, secondo cui il nostro paese tenderebbe a vivere al di sopra dei propri mezzi, si è messo in atto l'infernale processo che ci è costato la rinuncia alla nostra indipendenza nazionale e ai principi democratici sanciti dalla nostra Costituzione. La verità, argomenta Cesaratto, è che sono stati gli elevati tassi di interesse causati dalle scelte sopra descritte e non una spesa pubblica fuori controllo a far esplodere il debito sovrano, come è inequivocabilmente dimostrato dal fatto che all'inizio degli anni 90 lo Stato italiano godeva di un significativo surplus primario, cioè le entrate fiscali superavano le uscite. Per quanto riguarda poi la rinuncia a ogni forma di democrazia sociale, basta fare l'elenco dei vantaggi che abbiamo importato dalla UE, la concezione liberista dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, la fine della programmazione economica e di ogni politica industriale, il ridimensionamento del potere del Parlamento a vantaggio dell'esecutivo, la riduzione dell'autonomia impositiva degli enti locali, la fine della scala mobile e del principio di gratuità diffuso, eccetera. Torniamo ora alla doppia morale. L'ordoliberismo tedesco, l'ideologia che annovera fra i suoi fondatori von Hayek e fra i suoi odierni sacerdoti il famigerato ministro Sch, non è, come è noto, e come hanno ampiamente dimostrato autori come Dardot e Laval, assimilabile al laissez-faire classico. Si è già detto che la Germania lascia che a praticare il keynesismo siano gli altri, o meglio, quei paesi che non sono suoi satelliti, perché questi ultimi vengono invece costretti a ingoiare l'amara medicina dell'austerità, che non regala loro i vantaggi mercantilisti che assicura alla potenza dominante, ma li rende ancora più deboli. Non solo la Germania lascia anche, e qui scatta la doppia morale, che siano altri a praticare il liberismo, mentre dal canto suo affida allo Stato il di salvare le proprie banche. Di più, chiama i partner europei a salvare gli stati indebitati, come è successo con la Grecia. Un affare per la Germania, assai meno per noi, visto che, ricorda Cesaratto, abbiamo dovuto sborsare soldi che sono serviti soprattutto a pagare i debiti greci con le banche tedesche. In conclusione, l'europeismo ordoliberista non è altro che una forma estrema di nazionalismo della potenza dominante, come emerge dalle dichiarazioni di alcuni suoi economisti, come quel Michel Bourdin, il quale ha candidamente confessato che una politica tedesca di sostegno alla domanda aggregata sarebbe indubbiamente un bene per l'economia globale, ma non per il modello economico tedesco. L'analisi di Cesaratto è più ampia e articolata di quanto appaia dalla sintesi che ne ho appena proposto. Lascio tuttavia a chi vorrà leggere il libro ciò che invito caldamente a fare, il di approfondirne gli argomenti, mentre preferisco concludere ragionando sulle implicazioni politiche che mi pare se ne possano trarre. In primo luogo, dal libro emergono le gravissime responsabilità che le nostre sinistre europeiste si sono assunte, mettendo il paese nella condizione di rinunciare alla propria sovranità popolare, nazionale e democratica. L'ultimo atto di questa riduzione dell'Italia a periferia semicoloniale dell'Europa a trazione tedesca è stato il tentativo, fortunatamente fallito, di mandare in soffitta, con il referendum del dicembre 2016, Quella costituzione che disturba il capitalismo globale perché contiene elementi di socialismo, vedere dichiarazioni della J.P. Morgan. È invece purtroppo andata in porto la costituzionalizzazione di quel fiscal compact che rappresenta di fatto la messa al bando di qualsiasi politica keynesiana e più in generale di ogni velleità di sostenere società ed economia attraverso l'intervento pubblico. Che vi sia ancora chi nutre illusioni in merito alla riformabilità di questa Europa, che fin dalle origini ha inscritto nel proprio DNA il di schiacciare le classi subalterne del vecchio continente, asservendole al modello di accumulazione della potenza dominante, e alle sue velleità di competere con Stati Uniti e Cina per il dominio del mercato globale, è francamente incredibile. Le violentissime pressioni politiche e mediatiche che vediamo mettere in atto in questi giorni di fronte alla possibile nascita di un governo populista, che peraltro ha già offerto ampie rassicurazioni di non nutrire tentazioni antieuropeiste, sono l'ennesima conferma del fatto che dalla trappola descritta da Cesaratto non è consentito uscire con le buone, ma solo attraverso scelte radicali che implicano una rottura sistemica, scelte evidentemente troppo radicali per quelle sinistre che preferiscono invocare alleanze frontiste contro un immaginario pericolo fascista, piuttosto che riconoscere il nemico principale nel Moloch ordoliberista.